Buon pomeriggio a tutti. Il Vangelo che ascolteremo in questa 14ª domenica inizia così. Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. In realtà nel Vangelo che ascolteremo in chiesa sono tagliate alcune parole. Gesù partì di là e venne nella sua patria. Letteralmente è scritto «uscì di lì e giunge nella sua patria». Quel lì da cui esce è la casa di Gairo, dove Gesù ha fatto risorgere la figlia del capo della sinagoga. È come se venisse un po' sottolineato il legame con il brano precedente, che è quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Non è semplicemente un'indicazione logistica, ma è quasi un invito a tenere presente quanto verrà adesso raccontato con quello che ci ha appena raccontato nella casa di Gairo e anche nell'incontro con la donna. E venuto il sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga. Gesù quindi arriva nella sua patria, cioè a Nazareth, nel luogo dove ha vissuto 30 anni. Nazareth aveva dai 2 ai 300 abitanti, forse anche meno, quindi si conoscono tutti bene. Pensiamo, aver conosciuto per 30 anni Dio che era lì con te, che lavorava, che giocava, che scherzava, è chiaro che ti viene da dire no, impossibile. Anche Luca parla della visita di Gesù a Nazareth all'inizio del suo Vangelo. Matteo fa seguire il discorso in parabola da un ritorno di Gesù nella sua patria, evitando il nome di Nazareth, che Gesù aveva abbandonato per fare di Cafarno la sua città. Marco sembra riassumere in questo passo i punti salienti di tutta la seconda tappa del suo Vangelo, in cui si è visto germogliare nei cuori in ascolto una fede ancora molto timida, che fa fatica a liberarsi dalla paura. Sembra quasi che il mistero del regno di Dio si doni agli uomini secondo l'intimità che si ha con Gesù, il quale sconvolge e trasforma il nostro mondo alle prese con la vita e con la morte. Chi è dunque colui che sconvolge le nostre categorie e insieme calma le onde scatenate? Vangelo di qualche domenica fa. E la gente è presa da stupore non più a causa del suo insegnamento dato con autorità, ma perché ci si chiede da dove gli vengano la saggezza e i gesti di potenza. Continua Marco, e molti ascoltando rimanevano stupiti, letteralmente colpiti, e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Il Vangelo di Marco è composto da circa un migliaio di vocaboli, pochissimi, ma usa 8 vocaboli diversi, usati una trentina di volte, per indicare la meraviglia, cioè il fatto che qualcuno resta colpito, scosso, perché c'è qualcosa di nuovo. In questo brano però la novità è pervertita, cioè qui si dice no, impossibile, proprio lui che conosco da una vita. Coloro che ascoltano Gesù pongono una serie di domande in progressione. Si parla dapprima genericamente di queste cose, poi di sapienza data, poi di potenze, forze, prodigi, per arrivare infine a interpellarsi sulla sua identità. I prodigi, nel testo greco c'è dynamis, rimanda a quella dynamis, forza, che era uscita da Gesù in occasione della guarigione della donna. È bene ricordare che a quel tempo la regione della Galilea era piena di predicatori itineranti con discepoli a seguito. Alcuni erano agitatori politici, altri, oltre a insegnare, erano noti come guaritori. I miracoli però operati da Gesù hanno 3 caratteristiche fondamentali. Non sono connessi a tecniche o procedimenti magici. Avvengono su semplice comando, senza formule esoteriche. Presuppongono la fede, non ne sono la causa della fede. Ed è quindi la fede ad avere veramente potere. Marco ci racconta la reazione di fronte a Gesù che insegna. Molti lo ascoltano e rimangono scossi, rimangono colpiti, ma quello di cui non riescono a rendersi consapevoli è appunto che queste cose vengano dette da questa persona che loro conoscono bene, costui, dicono, proprio lui. E in quell'uomo tocca ogni uomo, ed è lì il principio del cristianesimo, che ogni uomo non solo è chiamato, ma è realmente figlio di Dio. Questo è il senso dell'incarnazione. Il nostro corpo è corpo di Dio, tempio dello Spirito. Per questo risorgiamo. Non è un modo di dire. Per questo Dio ci ha fatti, per essere come lui, suoi figli. Questo scandalo noi invece lo dimentichiamo perché mettiamo Gesù con tante aureole, con tanti angioletti, per cui non è più nessuno di noi. Gesù non è mai stato così, è costui. Noi abbiamo già i nostri schemi, conosciamo già come deve essere Dio. Allora diciamo è impossibile che sia quella persona, ed invece di lasciarci mettere in questione da quella persona, da quello che dice, da quello che fa, io lo metto in questione. È impossibile. Le sue mani, i prodigi operati dalle sue mani, le mani di un falegname. Quello che fa scandalo è che sono le sue mani. Fossero state le mani di un taumaturgo, di un mago che faceva magie già da piccolo, allora capirei, ma le sue mani? È come se la nostra attesa di Dio avesse bisogno sempre di qualcosa di sensazionale, di inspiegabile. E quello che è straordinario, che è veramente divino, è che il Signore arrivi come uno di noi. Questa è veramente opera di Dio. Continua Marco. Dicono, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Se costui fosse stato figlio del sommo sacerdote o almeno di una persona potente, del divino Cesare Augusto, anche di Erode e di Salome, non importa, purché fosse una persona eccezionale, l'avremmo anche accettato. Invece che sia proprio costui, che il figlio di Dio, che è il Messia, sia il falegname del paese. Il termine falegname, tecton, in greco, aras, in ebraico, include anche le funzioni di artigiano, carpentiere, fabbro. Si usava soprattutto per il carpentiere, che poteva svolgere anche le altre mansioni. Il popolo sa che Gesù non è un rabbino, né ha frequentato alcuna scuola che l'abbia abilitato all'insegnamento, non è un intellettuale, né ha fatto studi ufficiali. Per loro la dottrina di Dio si studia nelle scuole rabbiniche. Costui non le ha frequentate, è solo un artigiano, quindi quello che dice non offre una garanzia. Sono partiti dal mestiere e ora passano alla parentela. Non è costui il figlio di Maria? Marco qui ci offre un indizio per spiegare il comportamento ostile dell'ambiente. Secondo l'uso dell'epoca, che sopravvive ancora oggi, un figlio è identificato non con il proprio nome, ma come figlio del padre. Per cui di Gesù si dovrebbe dire non è costui il figlio di Giuseppe. Così fanno per motivi teologici gli altri due Vangeli, Matteo e Luca, che cercano di stemperare la dirompenza dell'affermazione figlio di Maria, che era non solo offensiva, ma era il segno di un disprezzo pubblico. In una struttura sociale di stampo patriarcale equivaleva a dire che Gesù è senza padre e sua madre è una poco di buono. La donna al momento del parto perde la propria identità individuale e diventa per tutti la madre di. Per cui Maria è comunemente conosciuta come la madre di Gesù. Se osserviamo in parallelo i tre sinottici, ce ne rendiamo conto. Marco dice, non è costui il falegname il figlio di Maria? Matteo invece, non è costui il figlio del falegname? E in Luca, non è costui il figlio di Giuseppe? Marco non ha particolari preoccupazioni da tutelare perché i suoi uditori non hanno problemi di discendenza giudaica e quindi afferma con semplicità e senza problemi che i paesani di Gesù, usando la formula figlio di Maria, danno un giudizio dispregiativo perché l'espressione significa che Gesù non ha una paternità reale, essendo solo figlio di una donna. Egli è bollato come illegittimo e per questo è scandaloso che operi miracoli e parli di cose di Dio. Com'è possibile che il figlio di una ragazza madre possa essere scelto da Dio per una missione di evangelizzazione? È probabile che molti abbiano anche pensato, e perché non mio figlio, che è regolare? Noi osserviamo tutte le regole, mentre costui, il figlio di Maria, pretende anche di essere un profeta di Dio. Anche se era ammesso che un fidanzato avesse rapporti con la sua promessa sposa, le chiacchiere su una nascita prematura avevano via libera a Nazareth. Maria dovette soffrire per questo. Questo forse è il senso da dare al versetto di Luca, al capitolo 2, il versetto 35, quando Simeone dice «E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Essere la madre del Messia non è soltanto un privilegio. La Vergine impara a portare il disonore, come Gesù imparerà a portare la croce. Nel libro dei Giudici, nell'Antico Testamento, al capitolo 11, c'è un caso analogo piuttosto interessante nel quale un capo viene squalificato a causa di sua madre, nonostante la dignità del padre. Si legge: Jefte era un guerriero forte, figlio di una prostituta. Lo aveva generato Galad. La moglie di Galad gli partorì dei figli. I figli di questa donna crebbero e cacciarono Jefte e gli dissero: tu non avrai eredità nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Jefte fuggì lontano dai suoi fratelli. Continua Marco: non è costui il fratello di Giacomo, di Joseph, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Elencando tutti i fratelli, si relativizza immediatamente la sua personale importanza. È abbastanza unico questo Gesù da poterlo distinguere da uno di quelli che noi conosciamo bene? E poi le sue sorelle sono qui tra noi. Questo ultimo particolare vuole essere assolutamente riduttivo. Con tutti questi punti di comparazione, il carattere eccezionale e unico, anzi incomparabile, di Gesù viene riportato all'interno dell'orizzonte noto e banale. La tentazione di agire in questo modo è piuttosto riconoscibile in ogni ambiente chiuso e ripiegato su se stesso. Continua Marco: ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e a casa sua. Adesso vengono riportate le parole esplicite di Gesù, mentre dell'insegnamento non viene riportato nulla. Probabilmente si tratta di un proverbio. Nella risposta di Gesù, Marco ripercorre gli elementi identificativi, da patria a parentela a casa, come facendo il percorso all'incontrario. E continua Marco: e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Siccome non c'era fede, non ha potuto far prodigi. E qui c'è una cosa. I prodigi non li fa Gesù. È la tua fede che ti ha salvato. I prodigi li ha fatti la fede. Il racconto iniziava dicendoci che Gesù uscì di lì, cioè dalla casa di Giairo, che ha continuato ad aver fede. Invece ora qui dice che qui, cioè nella sinagoga, non poteva fare nessun prodigio. Tra un luogo e l'altro, tra un lì e un lì, quello che cambia è l'atteggiamento di chi è con Gesù. Gesù è lo stesso. E conclude Marco: e si meravigliava della loro incredulità, letteralmente della loro non fede. Gesù si meraviglia. Al versetto 2 erano gli altri che erano scossi per la sua persona. Qui è Gesù che si meraviglia di qualcosa che appunto lo colpisce, che è la loro non fede, qualcosa che Gesù non conosceva ancora. La meraviglia di Gesù riguarda da un lato la nostra non fede o la nostra fede. In un caso o nell'altro è qualcosa che mette in evidenza quella che è la parte della nostra libertà che meraviglia il Signore quando c'è e lo meraviglia quando non c'è. È bello questo, che siamo la meraviglia di Dio, perché è tale il rispetto della nostra libertà. Credere è un atto di libertà somma. Uno può non credere e si meraviglia. Come non credi? Noi viviamo di fiducia. Se uno non crede, non vive e quindi si meraviglia a Dio. E quando trova la fede dice: che bello, che meraviglia. Cioè è sempre meravigliato perché è una cosa inedita. Se vogliamo aver fiducia o non averla, siamo liberi di credere o non credere, tutti uguali. Un pensiero per oggi. Come cura la nostra incredulità a Dio? La cura esattamente con la nostra incredulità. Lui finirà in croce perché non gli abbiamo creduto. In croce come bestemmiatore e malfattore. E proprio il suo finire in croce è la medicina che ci salva, cioè mostra che anche se noi lo uccidiamo, lui ci ama. Allora puoi avere fiducia. Lui dà la vita per noi. Allora è veramente Dio, perché Dio è uno che dà la vita, non uno che la toglie. La fede cristiana non è una dottrina, non è un'illuminazione, non è una morale, un'etica, una legge, una norma, un costume, una cultura. La fede cristiana riguarda esattamente la carne, il corpo. Lo scandalo del cristianesimo è che Dio è corpo. Il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù dato per noi. E l'ultimo miracolo di Gesù, raccontato da Marco nella sinagoga a Cafarnao, è la guarigione della mano. La mano serve per toccare. La prima eresia cristiana è dire che Gesù è Dio. e il corpo non conta. Invece non è vero che Gesù è Dio, ma Dio è quel Gesù. Dio è quel Gesù lì, quel Gesù di Nazareth, il falegname, il figlio di Maria. Buona domenica a tutti, che il Signore vi benedica.